Buon pomeriggio, buon mattino a tutti. Qui è Morio Show Radio, qui io sono Samuele.
Io sono Francesca, ragazzi, mi raccomando, seguiteci tutti il lunedì dalle 11.50 alle 12.30.
Ridiamo, ma non c'è niente da ridere. Come al solito, come di consueto, ogni lunedì sapete che c'è la rubrica meteorologica, perché io vi parlo del tempo. Oggi piove, sono venuto in moto, voglio piangere, come la maggior parte delle persone qui in università. Milano è sempre pioggerellosa, ecco.
Ma invece di parlare dei problemi che ha avuto Samuele col meteo, direi che possiamo subito iniziare il nostro episodio. Restate con noi.
E oggi puntata specialissima, abbiamo ben due ospiti oggi, non uno solo, ma partiamo un attimo tornando alle origini della nostra trasmissione. Facciamo un attimino, parliamo di manga e anime finalmente, dopo un po' di excursus.
Sì, dopo un po' di ospiti che vi abbiamo presentato, direi che questo primo blocco lo dedichiamo a ciò che con cui abbiamo iniziato.
Esatto, ciò che ci appassiona. Perciò vi ricordiamo che al numero 331 14 38 923 potete scriverci i vostri pensieri su quello che avete letto, quello che avete visto nelle ultime settimane, o anche solo mandarci a quel paese se vi va, non lo so, tutto quello che...
Tutto è lecito, ragazzi, tutto è lecito in questa radio.
Tutto è lecito, ma parlando di manga e anime, appunto, io vorrei parlare un attimino di One Piece. Sarò scontato, sarò banale, ok, ma ormai da chissà, Dio solo sa quanti anni va avanti questa serie, siamo arrivati alla puntata 1103 per quanto riguarda l'anime. Ieri, io l'ho vista ieri appena uscita, ancora in giapponese senza neanche sottotitoli perché sono un po' un malato. E siamo arrivati a un punto veramente di svolta adesso con la saga di Egghead. Siamo arrivati quasi alla fine, alla conclusione di questo esodo. Tu non so se Franci hai presente One Piece, lo conosci?
Sì, vabbè, One Piece lo conosco,
non l'hai mai visto?
L'ho visto sporadicamente, quegli episodietti che magari passavano in TV qualche tempo fa, così per un po' più piccolina. Però messa lì a guardarla tutta come fai te, sinceramente, no.
Ecco, io l'ho recuperato tutto, anche io guardavo sporadicamente, l'ho recuperato tutto da poco e devo dire che mi ci sono appassionato veramente tanto e non oso immaginare cosa pensino le persone che, dato che stiamo arrivando all'arco conclusivo, comunque siamo lì, che poi lì per One Piece vuol dire minimo 1-2 anni, quindi lì non è proprio così tanto. Però, cavoli, è una storia veramente che va avanti da tanto e speriamo che non deluda i fan. Ora, per chi ne sa un po' di più, è stato detto dall'autore che la saga finale lui l'ha in mente da moltissimo tempo e sarà incredibile, cioè Marineford a confronto sarà una bazzeccola, ecco. Quindi ci aspettiamo veramente tanto da questa conclusione, io non vedo l'ora, e fateci sapere appunto al numero 331 14 38 923 cosa ne pensate e se seguite One Piece soprattutto. Invece, per parlare di un'uscita di un manga, io volevo segnalarvi che il 30 aprile da Star Comics è uscito Demon Slayer Campus Kimetsu, il secondo volume. Questo è uno di quei classici volumetti che prendono un'opera famosa e ci fanno
un cibi, no? Qualcosa di carino.
Qualcosa di carino, molto divertente, basato sulle gag. Ma devo dire che mi sono trovato a leggere qualcosina ed è veramente, veramente molto divertente. Oltre che essere, vabbè, vedere Tanjiro e vedere tutti gli altri, fa sempre piacere. Quindi io ve lo consiglio. Io di solito sono uno molto scettico sui cibi, cioè non ne guardo molti. Non so se tu, Fra, sei più...
Sì, io sono invece un pochino più spigliata sui cibi. Samu, per favore, non morire. No, perché qua, se vi affacciate alla radio, vedete Samu che sta praticamente
morendo, sì, sto sputando sangue praticamente, scusate.
No, io sono un pochino più ferrata. Anche, non so, Bungo Stray Dogs, l'anime versione cibi, a me è piaciuto tantissimo. Comunque molto... sono simpatici, sono carini. Oppure, non so, nei post-credit scene alla fine dove fanno vedere, non so, sì, come in Wind Breaker, no, che sta uscendo in questo periodo.
O sennò anche in Jujutsu Kaisen c'erano le post credit scene che facevano morire da ridere,
no? Cioè quelle cosine un po' così, che alla fine sì, due minutini ci sta, nel senso non tolgono nulla all'anime, ma anzi ti strappano magari una risata, quindi sì, perché no?
Sì, e quindi appunto ve lo consiglio perché ve l'ha detto Francesca, che è anche un'appassionata, ma io che di solito non le guardo queste cose, mi ha fatto molto 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 ridere, devo dire.
Invece, se possiamo parlare un po' di novità, visto che parlavamo in questo ambito anche di One Piece comunque che sta concludendo, ma c'è anche chi invece si rinnova un pochettino. Infatti è stato rilasciato un trailer per il quinto anniversario di The Quintessential Quintuplets. È stata annunciata una light novel e dal 15 maggio la serie verrà messa su Netflix. Inoltre, Samu, non so se tu l'hai visto, no? La tua faccia mi dice di no.
Credo proprio di no.
Sì, ma alla fine, niente spoiler del finale, quindi tappatevi le orecchie se non lo volete sentire. Ovviamente c'è un matrimonio tra Futaro e una delle gemelline, ovviamente non vi svegliamo chi. E questo film va praticamente a discostarsi dal manga e a fare praticamente un film post matrimonio, cioè sostanzialmente la luna di miele, alla fine, se vogliamo dire così, di Futaro e le gemelline, perché alla fine, per quanto se ne possa sposare una, sappiamo tutti che è comunque un harem, quindi certo, rimaniamo sempre lì. Tra l'altro, insieme a novità, diciamo, sempre riguardanti film così, c'è un leak che dice che JoJo Steel Burrun avrà un adattamento anime.
Io penso, non vedo
finalmente
l'ora.
Finalmente, ragazzi,
JoJo è stato uno dei miei Kickstarter, proprio lo guardo veramente, cioè non lo seguo chiaramente perché non ero ancora nato quando usciva, però è stato una delle prime cose che ho guardato insieme a Attack on Titan e Dragon Ball, che ho iniziato verso quell'età lì, a 10 anni, a mettermi di più.
Poi ricordiamoci che Morio Shoredio viene esattamente da JoJo,
esatto,
quindi siamo
esatto,
un po' invisibili.
Diamond is Unbreakable, ricordiamolo, che è bellissima.
La più bella per me di JoJo, secondo me. Non so tu, Samu, ma a mani basse.
Dopo la puntata avremo... combatteremo io e te, dovremmo picchiarci per...
Userai il Golden Experience su di me.
Sai che la quarta invece è quella che mi è piaciuta di meno, probabilmente, a me, no, insieme alla prima.
Ma invece quella che sta piacendo di meno, vabbè, tralasciando la prima, è proprio questa qua di Stone Ocean.
Stone Ocean
non mi sta prendendo per il momento. Poi tutti mi dicono, no, guardalo, Emporio, ho capito Emporio, però per il momento ancora nulla. E continuando con l'ultimo annuncio, è iniziato, o meglio, non è iniziato, scusate, inizierà a ottobre, ReZero, la season 3. Ragazzi, per chi lo stava aspettando come me, è veramente una chicca, perché è tutto in crescendo questo anime. È l'unico isekai che posso dire di aver veramente apprezzato. E
non hai ancora guardato Mushoku Tensei.
È vero anche quello. E a me di solito non fanno impazzire, cioè l'unico che ho visto che un altro mi è piaciuto, No Game No Life, ma purtroppo non si continua così. E nulla, quindi in realtà è molto, va a scalare. La seconda è stata molto molto bella, l'ultima è stata bellissima, quindi mi aspetto tanta roba dalla terza. Infine, visto che Samuele vi ha recensito One Piece, io invece volevo recensirvi Spy Family Code White, cosa che Samu non è andata a vedere al cinema, al contrario di me.
Non sono un fan di Spy Family, sono un fan di Yor, quello penso che siamo un po' tutti. Però Spy Family devo dire che non l'ho visto.
Guarda,
non l'ho
io quando sono andata a vederlo, sono andata un lunedì sera alle 9:30, eravamo in cosplay, io di Lloyd, mia sorella di Yor, eravamo in 4 in sala, di cui noi due, cioè capito? No?
Bellissimo. Mi ricorda quando andai, se non sbaglio l'anno scorso, a vedere Slam Dunk, anche lì eravamo pochissime persone. Tra l'altro mi stupì tantissimo a vedere che tante persone che non conoscevano Slam Dunk ma conoscevano invece il gioco del basket erano andate a vedere il film. Il film è stupendo, tra l'altro adattamento clamoroso dell'ultima partita dello Shouoku, fantastica.
Ma tornando su Spy Family, ve lo racconto molto brevemente. Sostanzialmente Anya deve fare questo concorso di cucina, di pasticceria, tramite il quale si può ricevere una stella. Quindi ovviamente se ne approfitta Lloyd se ne approfitta della situazione per cercare appunto di non perdere il suo status di spia, no? Comunque, quindi vanno in questa città tutta innevata, per questo probabilmente Code White, e succedono un po' di peripezie. Quindi c'è Anya che si imbatte nei servizi segreti, sostanzialmente tipo del governo, così, e combinerà un sacco di pasticci che Lloyd e Yor dovranno risolvere. Quindi di nuovo molto divertente, molto leggero, annoiata zero, proprio è sempre qualcosa che tiene alta l'attenzione, quindi andatelo a recuperare, ragazzi, mi raccomando. E adesso, visto che abbiamo parlato di Spy Family e di quanto sia bello questo anime, perché è veramente un qualcosa che dovete recuperarvi, hashtag Samu recupera l'anime.
Lo farò.
Samu recupera Spy Family. Vi lasciamo con Soul Soup degli Official Hange Dandism, ovvero l'ending di Spy Family.
e Soul Soup, la ending di Spy x Family Code White. Anzi, no, la opening.
No, la ending. La ending di Spy x Family Code White. Sam, avevi detto bene per una volta in vita tua.
C'è scritto opening sul mio schermino.
Sì, c'è scritto opening, ma in realtà è stato messo come ending alla fine, allora, con Anya che balla di sottofondo.
Hanno fatto un grande scherzo, ma tralasciando questi piccoli disguidi, vi ricordiamo di iscriverci al numero 331 14 38 923. Siete su Radio Yulm, Mojo Radio, il Giappone a portata di radio.
Ragazzi, io e Samuele saremo presenti a un evento che si terrà il 12 maggio qua a Milano, ovvero il Milano Comics. E a parlarne c'è qui con noi Claudia Lugli, ovvero l'organizzatrice. Ciao Claudia, grazie per essere qua con noi.
Ciao Francesca, ciao Samuele, ben trovati.
Grazie mille. Allora, io direi che possiamo subito partire con come è nato il progetto del Milano Comics, quindi in che anno magari il primo evento, qual era il nome originale, le location più belle, i cambi di location. Raccontaci un po' proprio di come nasce questo evento.
Sì, allora, parliamo di una decina di anni fa. In realtà noi l'abbiamo sempre chiamato Milano Comics and Games, ma la manifestazione nasce a Malpensa Fiere, che si trova a Busto Arsizio. Diciamo che abbiamo, già voi poi vi occupate di comunicazione, abbiamo giocato un po' di astuzia sul brand Milano per collocarci primi tra l'altro, insomma, certo, anche rispetto poi ad altri eventi, per collocarci con questo evento che era dedicato appunto al fumetto e al mondo dei cosplay in Lombardia. Però noi siamo sempre stati a Malpensa Fiere, che in effetti Busto Arsizio geograficamente non è Milano, però oramai è nella grande cinta, no, della grande città metropolitana.
Esatto, sì, la consideriamo tale.
Esatto, esattamente.
Sì,
per cui insomma da questa idea è nata insomma un po' questa suggestione, grazie poi ai nostri partner che sono i BHC.
Certo, e io tra l'altro ci sono venuto molto spesso lì in fiera, anche perché non sono proprio qui di Milano, sono più vicino alla zona di là, verso Busto, come dicevi tu.
Come siamo assidui frequentatori, ecco, di questa,
esatto,
fiera.
E siamo abbastanza giovincelli, cioè abbiamo sui 20 anni, mettiamola così, per non specificare tantissimo, che sennò dopo mi sento vecchio. E com'è cambiato il target di affluenza in questi anni? Cioè, c'è un target specifico che viene in fiera, oppure avete trovato che c'è una grande eterogeneità, oppure che nel tempo magari prima venivano le persone un po' più adulte, ma poi i bambini, o insomma, com'è cambiato il target negli
allora,
anni?
Guarda, questa è una domanda molto molto interessante, proprio perché diciamo noi siamo partiti con un pubblico più di nicchia e anche appunto, no, quello che chiami un po' nerd.
Certo.
Come idea adesso scusate ragazzi, io insomma ci scherzo anche con grande affetto, la nerditudine è di moda, nel senso che
sì,
quella che chiamiamo, che io amo definire la cultura pop contemporanea, è fatta di tantissimi aspetti, per cui appunto tutto l'universo del fumetto che si è evoluto nel tempo, diciamo dai classici più italiani, europei, oppure comunque di derivazione americana, no? L'universo Marvel, all'enorme mondo degli anime e dei manga, per cui tutto quello che arriva da Oriente, che adesso probabilmente è anche mainstream, anche come vendite rispetto agli editori locali.
Certo.
Così come appunto tutti i cartoni animati, il cosplay, che adesso è una cosa che piace molto, che sempre più persone utilizzano questi appuntamenti un po' per esprimere se stessi.
Certo,
no?
La nostra Francesca lo sa.
Sì, esatto, io sono cosplayer, quindi andrò
esatto,
lì sicuramente in cosplay, mi troveranno in cosplay.
Allora ci faremo un selfie assieme.
Sicuramente, molto volentieri.
Bene, bene, per cui appunto sono queste occasioni in cui io ad esempio amo molto il cosplay, proprio anche per questo aspetto giocoso, ma anche proprio appunto di espressione, no? Di uscire un po' dagli schemi della quotidianità, della rigidità, perché il cosplay uno può si reinventa, no? Per qualche ora, e dietro c'è anche poi una ricerca comunque molto accurata nella costruzione del personaggio, nella costruzione della ricerca dei costumi, per cui insomma molto interessante. E se tu diciamo erano magari più giovani che seguivano questo questi eventi, quindi, adesso abbracciamo veramente una fascia molto grande di pubblico che va dai 20 a tranquillamente 50 e anche oltre, per cui dei primi che sono nati a cartoni animati fino appunto alle nuove generazioni che, come nel nostro caso, sono più interessate insomma alle tendenze.
Certo, e dato che prima parlavamo di cosplay, che come hai detto tu, anche noi siamo d'accordo che oltre ad essere una forma di espressione sono anche una forma d'arte, quest'anno ci sarà, come ogni anno, ci sarà la nuova edizione della gara di cosplay, giusto?
Esattamente.
Chi saranno i giudici e quali saranno i premi in palio per quest'anno? Perché la nostra Francesca vuole saperlo, così almeno vuole impegnarsi.
Giustamente.
Sì, allora, tra i cosplay ci saranno Silene, Vittoria Porrini, Liteloni, Lady Tiff e Jacopo Pavone in qualità di giudici, per cui loro fanno, diciamo, hanno un doppio ruolo, fanno sia Nick and Brit, per cui ci stupiranno, ancora non sappiamo quali personaggi interpreteranno, ma alcuni di loro probabilmente avranno anche dei cambi di costume nel corso dei due giorni e naturalmente saranno anche appunto i giudici titolati a valutare le performance dei concorrenti. E i premi per chi partecipa alla gara, che si terrà domenica alle 13, la competizione e la presentazione invece sarà al termine della stazione intorno alle 18:30, perché poi sul palco ci saranno tanti altri eventi nel pomeriggio di domenica e tanti altri ospiti.
Certo.
I premi sono moltissimi, ve ne cito alcuni, tra cui per la prima volta un buono del valore di 500 euro da per farti fare un tatuaggio, se uno vuole lo può fare per sé oppure regalarlo, per cui comunque insomma voglio dire anche un premio abbastanza importante.
Sì.
E corsi presso la scuola di sartoria Nolan, che è riconosciuta ed è anche molto frequentata proprio da chi è vero cosplayer originale, il costume se lo costruisce da sé, dove fanno anche appunto corsi di sartoria ma anche di scenografia. E poi ci sono ancora litografie, ci sono giochi e tante altre, insomma, tanti altri premi. E comunque un riconoscimento per tutti e diciamo quel non 15 minuti, ma almeno un minuto di celebrità per esibirsi davanti al grande pubblico di Milano Comics and Games.
È sicuramente un onore poi partecipare a queste gare, perché ogni tanto la cosa bella, soprattutto, non so, io interpreto spesso personaggi magari comici, no? E la cosa bella è proprio strappare il sorriso alla gente, cioè proprio vederli là che magari sono con te, fanno una risata, ti fanno quell'applauso, quella cosa che ti fanno capire, anche se non hai vinto poi, che però hanno apprezzato, magari sono anche un po' cringiati, però è proprio questa la cosa bella, no? Ma visto che ci dicevi che la gara finirà comunque verso le 18:30, perché, scusa, la premiazione più che la gara, perché comunque ci saranno tanti altri ospiti, ce n'è qualcuno in particolare di cui ci vuoi parlare?
Allora, sabato avremo, perché comunque la manifestazione si svolge sia sabato che domenica, il sabato, naturalmente la regina delle sigle dei cartoni animati, Cristina D'Avena, ma prima di lei comunque anche, diciamo, un po' per i nostalgici, prima parlavamo dell'età del pubblico, avremo Danilo Bertazzi, che è stato conosciuto da tutti come Tonio Cartonio della trasmissione La Televisione, e poi ancora Manuela Blanchard e Carlotta Brambilla, che sono state due presentatrici di Bim Bum Bam, piuttosto che Adrian Fartade, invece, che è un divulgatore scientifico molto famoso su YouTube, in cui parla di alieni, di fenomeni e di misteri molto interessanti. Un'altra cosa che vorrei ricordare, che è una novità, e che sabato per la prima volta faremo il Dinner and Fun, che è l'after party di Milano Comics and Games.
C'era già stato, se non ricordo male, a qualche altro evento sempre organizzato da voi in qualche altra regione, può essere?
In altre regioni, ma è la prima volta per Milano Comics and Games, per cui diciamo i padiglioni della fiera chiudono alle 19:00. ma per stare ancora più per stare ancora qualche ora insieme, insomma, decantare, berci una berretta, fare aperitivo, dalle 19 alle 21 indicativamente, insomma, finché vediamo che c'è movimento. L'ingresso alla zona del comfort food sarà gratuito. Abbiamo un sacco di track food carinissimi, bellissimi da vedere, oltre che con un sacco di cose buone. E anche un DJ set con i Dabroz, mentre sul palco del K-pop proseguirà anche la K-pop Night. E in quel momento lì, dalle 19, si può anche entrare gratuitamente, per cui insomma magari chi non poteva venire in fiera perché lavorava altri impegni ma vuole raggiungere gli amici o goderci un po' comunque l'atmosfera, lo può fare tranquillamente.
E devo dire che hai toccato un tasto dolcissimo per me, ovvero il K-pop. Io sono super fan, aspetto con ansia ogni volta al Milano Comics and Games la sezione K-pop. Mi piace veramente tanto perché sono un fan, oltre vabbè, alla parte manga anime. Quindi sono felice anche che la serata continui con la
K-pop Night.
La K-pop Night, sì. Ecco.
Sì. Ma visto che ci dicevi che appunto ci saranno tanti padiglioni, no? Com'è che sarà suddiviso, esatto, quest'anno?
Sì, allora, sono i tre padiglioni che voi conoscete, quest'anno invadono sempre di più anche il primo piano di Malpensa Fiera, perché a terra lo spazio è finito, per cui ogni padiglione avrà delle aree sia commerciali che di show. Per cui il padiglione 1, il palco principale, quello che ospiterà la D'Avena, che ospiterà Rocco Siffredi, che comunque è la vera icona pop contemporanea a nostro genere, insomma, e vediamo che comunque è molto seguita e fa anche un discorso, ragazzi, interessante, non banale, sulla sessualità, sui desideri, anche insomma anche un po' sulla pornografia, no? Perché poi comunque insomma è inutile nascondersi dietro a un dito, però dice cose a nostro avviso interessanti, spero che poi anche voi abbiate modo di seguirle e poi le commenterete.
Certamente, certo. Io sarò sicuramente sotto al palco a sentirlo, perché non è comunque una figura che si vede tutti i giorni, soprattutto a una fiera del genere, quindi l'opportunità è sicuramente interessante.
Infatti dopo avrò piacere di saperli, avere la vostra opinione, mi farà molto piacere ascoltare appunto il punto di vista di ragazzi giovani che poi si occupano di comunicazione, per cui veramente molto interessante.
Sì, sì, scriveremo comunque un articolo sul Milano Comics, poi uscirà sul blog alla fine della fiera, comunque scriveremo nelle prossime settimane, ragazzi, comunque lo troverete sul blog, in modo che anche tu, Claudia, possa leggerlo, comunque te lo invieremo.
Fantastico. E poi ecco un'altra novità che mi piace ricordare: apriamo al cinema questa edizione con la proiezione di due film cult per il cinema d'animazione appunto orientale, ma anche con un'anteprima per il pubblico di Milano Comics and Games, perché dal 3 al 5 giugno ritorna la versione restaurata in versione director cut di Donnie Darko, che è stato un film veramente molto amato, iconico, e noi lo diamo in anteprima a Milano Comics and Games domenica 12 maggio. E la proiezione è gratuita, cioè compresa nel prezzo del biglietto, ma soprattutto ci sarà anche per i fan, verranno regalate delle copie numerate della locandina di questa nuova versione, e ci sarà anche prima un panel in cui si parlerà appunto di mistero con l'inspiegabile, con Becca Morte, con Paolo Portoni, Cine Paolo, che forse conoscete appunto sui social, che si occupa appunto di cinema e di recensioni.
Perfetto.
Che sicuramente è una cosa che interessa gli studenti dello IUL, ma soprattutto di CMP che studiano, esatto, cinema, così è veramente uno stimolo interessante. Esatto. Claudia, noi, esatto, ti ringraziamo per essere stata con noi, per averci raccontato questa bellissima fiera.
E tra l'altro adesso l'hai nominata, adesso noi andiamo da Cristina D'Avena, anzi la chiamiamo, e per uno spoiler per gli ascoltatori, sarà il prossimo ospite di questa giornata, quindi proprio super in tema, ecco.
Fantastico, benissimo.
Noi ti ringraziamo ancora per essere stata qui con noi, a questo punto ci vediamo questo weekend al Milano Comics and Games.
Benissimo, vi aspetto, ciao, grazie
ciao. Buona giornata.
Ciao ragazzi, grazie a voi, ciao.
E come abbiamo appena spoilerato, tra poco arriverà Cristina D'Avena, quindi cosa di meglio se non presentarla con una delle sue canzoni, e questa è L'incantevole Grimi.
Ragazzi, canzone veramente iconica, l'ascoltiamo qui su Radio Yulm, restate con noi.
Più dolce amica mia, è bello che tu sia vivace, svelta e carina come me, poi con la fantasia e un tocco di magia, più ora non c'è più e invece Grimi ci sei tu. Questa tua magia, io Grimi amica mia, un anno durerà, poi Grimi forse svanirà.
Ed eccoci qua a noi, ci è deliziato Francesca con anche un piccolo acuto, non so se l'avete sentito voi.
No, erano ancora i microfoni spenti, non vi preoccupate.
Ok, come abbiamo anticipato prima, adesso abbiamo Cristina Lavena qui con noi. Ciao Cristina.
Ciao.
Ciao, grazie mille per aver risposto alla nostra chiamata e quindi iniziamo subito partendo dalla tua passione per la musica. Cioè, da bambina, no? Avresti mai pensato che saresti arrivata a cantare sigle anime o è un sogno comunque nato a posteri?
Non avrei mai immaginato di arrivare fin qua. Io ho iniziato a 16 anni, ero piccola e sinceramente pensavo di cantare una sigla, una sola sigla, e invece poi me ne sono ritrovata a cantare 750 quasi e continuo a farlo e ci sono anche nuovi progetti. Quindi,
qual è stata la prima proprio che hai cantato?
Bambino Pinocchio, pensate, scritta da Augusto Martelli, quindi primissima canzone in assoluto, che doveva essere l'unica sigla in realtà, e invece da lì è partito tutto.
Sì, beh, è una storia molto simile a quella che ci raccontava
anche Giorgio Vanni,
che abbiamo avuto qui in radio qualche settimana fa.
Sì, anche lui, certo, lui ha iniziato un po' più tardi di me,
sì.
Però anche lui ha iniziato con una sigla e poi ne ha cantate tante altre.
Ma visto che ci dicevi anche poi di qualche progetto, si può avere un piccolo spoiler?
Purtroppo no, però sicuramente ci saranno veramente tante tante cose nuove. Vedo l'ora di poterlo raccontare.
Bene. E proprio per tutte queste cose nuove e anche per tutte le cose che hai fatto, no? Come riesci a trovare le ispirazioni per scrivere una determinata canzone? Cioè, devi guardare tutta la serie per quanto riguarda le sigle dei cartoni?
Allora, quando devi scrivere una sigla, un testo per una sigla, assolutamente sì. Devi assolutamente guardare il cartone o comunque i primi episodi del cartone, devi leggere la sinossi, devi comunque documentarti, altrimenti non puoi farlo, no?
Certo.
Poi ho sicuramente validissimi collaboratori
validissimi collaboratori che ovviamente mi aiutano e insieme poi scriviamo musica e testo. Una volta, tu lo sai, che Alessandra Valeri Manera era il grande capo e ha scritto tutti sì. i testi delle sigle. Adesso invece le scrivo anch'io e quindi mi cimento anch'io e sono contenta e soddisfatta. Dai, abbiamo fatto delle cosine abbastanza, tipo il Capitan Tsubasa, che adesso i bambini cantano a squarciagola. L'abbiamo scritto io assieme ad altri collaboratori e è stato un bel progetto che ha notevole successo e niente, quindi vado avanti per questa strada bellissima con un pubblico che mi segue veramente da una vita.
Sì. Grandi e piccini, direi, un po' tutti ti ascoltano, poi non hai proprio un target, no? C'è chi magari è rimasto ascoltando Cremi Mami piuttosto che perché abbiamo mandato in onda prima, e c'è invece chi ti segue per Genshin Impact, che è un'altra che hai fatto molto recentemente.
Molto bella questa cosa di Genshin. Quando sono stata contattata appunto dalla produzione italiana di Genshin, devo dire che è stato veramente molto emozionante, perché avevo poi oltretutto visto il trailer del gioco ed era meraviglioso, no? Anzi, poi può essere tranquillamente un bellissimo cartone animato,
sì.
perché è fatto benissimo. Però a parte questo, appunto, per il mercato italiano volevano una sigla che lo lanciasse, no? E il fatto che mi abbiano pensato mi ha fatto molto molto piacere.
Certo, e preferisci essere tu l'autrice dei testi, delle sigle? Cioè preferisci, è una cosa che ti appassiona magari cercare all'interno della serie l'ispirazione per il testo, eccetera? Oppure preferisci che magari siano altre persone a farlo per te e tu ti dedichi solo alla parte musicale e
canora? No, perché a livello di scrittura lo faccio anch'io e quindi... perché mi diverte, alla
certo.
fine mi diverte entrare, no, nel vivo del cartoon e potermi esprimere. Come ti dicevo prima, ho validi collaboratori oltretutto che lavorano
certo.
con me e quindi lo si fa insieme. Però è divertente, cioè molto divertente con la verità. Il cartone, sai, poi già in sé il cartone animato è un po' un mistero, no? Devi scoprirlo, devi capire, devi entrare nella storia, quindi devi poi raccontarla tu, e quindi è molto stimolante.
Certo.
È una cosa sicuramente poi bellissima, no? Quella di pensare a una canzone, comunque anche produrla tutta da sé alla fine, perché è quello un po' che fai tu, no? Ma visto che... cioè, comunque parlando poi, come ci dicevi tu, agli inizi, no? Non è sicuramente facile, soprattutto quando magari inizi a scrivere una canzone per le prime volte, così sei sempre comunque affiancata da gente che ovviamente è molto capace, di cui tu ti circondi e di cui sicuramente
certo.
tu vai anche fiera, ecco, da questo punto di vista.
Certo, poi insomma canto da più di 40 anni, quindi insomma ho dei collaboratori, anche collaboratori molto nuovi, perché poi a me piace tanto esplorare, rinnovarmi, brava, sperimentare anche, capito, collaboratori giovani che magari non conosco bene, ma che alla fine mi aiutano, magari mi danno un grande supporto, ecco.
Danno un'altra prospettiva magari.
Esatto, e comunque tu ci hai detto che canti da più di 40 anni, ma il primo palco te lo ricordi?
Beh, io ne ho fatti tanti di palchi, ma devo dire che i palchi più importanti li ho fatti al Pala Trussardi e al Forum Cassago,
mm-hmm.
da sola, ho devoluto tutto l'incasso per ben 3 volte. Quindi io ho fatto 2 Pala Trussardi e un Assago, un Forum di Assago da sola,
mm-hmm.
Ripeto, e ho devoluto tutto fino all'ultima lira all'AERC, alla ricerca sul cancro, al professor Veronesi. E abbiamo dato veramente tanti soldi alla ricerca e ne vado fiera.
No, ma poi è giusto anche che tu lo dica pubblicamente, perché soprattutto voi personaggi pubblici, non so come dire, se la gente vede che voi lo fate, più invogliata a farlo.
È un esempio.
Quindi, esatto. Certo. Ma io credo che tutti noi dobbiamo mettere ogni tanto la mano sul cuore e capire che abbiamo bisogno gli uni degli altri, perché da soli facciamo poco, invece insieme si può fare molto di più.
Certo, certo. E quindi diciamo che i palchi a cui sei più affezionata sono questi qui che hai nominato, oppure c'è magari qualcosa di un po' più piccino?
Allora, io amo Licia intanto da sempre, che è una delle mie sigle preferite, e quindi è una sigla che io ho nel cuore. Ma tu parli, quali sono le sigle che io preferisco di più?
Entrambi, sigle o anche palchi su cui sei stata? Esatto.
Allora, palchi, sì, con Palatro Sardi, poi io ho fatto sto facendo i vari comics in tutta Italia, a cominciare dal Lucca Comics, a... che ne so, la Falconara Comics, che sono grandissime, il Milano Comics.
Tra l'altro abbiamo avuto prima l'organizzatrice del Milano Comics qui come ospite, che ci ha detto sarai lì. Sì.
Infatti. E sì, i comics sono un po' questa grandissima voglia di esprimersi attraverso i costumi, attraverso le culture, sai. Tu lo sai che il cosplay, oltretutto a livello internazionale e mondiale, è una cultura molto importante, ed è arrivata appunto in Italia grazie alle mie sigle, per dire la verità. Io sono stata la prima cosplay che mi sono travestita da Licia, e da lì tutto è iniziato.
Certo.
In Italia i primi comics appunto, partiamo da Lucca Comics e qualche altro, adesso invece l'Italia ha tantissime manifestazioni di questo genere, e io e anche Giorgio, devo dire, partecipiamo a tantissime manifestazioni, appunto, tantissimi eventi di questo tipo.
Esatto, va bene. Allora, purtroppo per noi il tempo è finito, noi ti ringraziamo per essere stata qui con noi, davvero è stato un onore, abbiamo chiuso il ciclo.
È molto molto bello, quindi...
Sono molto molto contenta, ragazzi, e speriamo di incontrarci presto.
Ci incontreremo al Milano Comics and Games.
E allora fatemi vedere, mi raccomando, fatemi riconoscere.
Va bene,
grazie.
Un bacio grandissimo, ragazzi, ciao,
buona giornata.
Ciao, buona giornata anche a voi, ciao.
E siamo arrivati qui alla fine della puntata, quindi direi jingle. E come ogni lunedì alle 12.30 abbiamo finito anche oggi su Morio Show Radio, il Giappone a portata di radio, siete su Radio Yulm, e vi ricordiamo che se avete opinioni su questa puntata, opinioni su di noi, opinioni su qualsiasi cosa, potete scriverci al numero 331 14 38 923.
Ragazzi, mi raccomando, ci trovate qua ogni lunedì dalle 11.50 alle 12.30, potete recuperarvi questo episodio sul sito di Radio Yulm nella sezione Morio Show Radio, e nulla. Noi vi aspettiamo al Milano Comics,
esatto.
Ci sarà l'11 e il 12 maggio, noi andremo soltanto il 12 perché siamo universitari molto impegnati. ci troverete ragazzi, se ci riconoscete fermateci, facciamo una foto insieme,
facciamo autografi solo però sotto pagamento, cioè ogni autografo costa circa 250 euro chiaramente,
sicuramente siamo solo i suoi, però io invece sono un pochino più benevola. non ve li faccio ancora pagare adesso, cioè parliamone. Nulla ragazzi, noi vi aspettiamo lunedì prossimo, anzi vi aspettiamo in fiera e vi aspettiamo lunedì prossimo qui su Radio Yulm. Ciao a tutti,
buona giornata.
Morio Ciao Radio, il Giappone a portata di radio.